Salmo 27, 26. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore?
Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe.
E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore.
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, abbiamo pregato questo salmo che è sulla ricerca del volto del Signore, vedere il volto del Signore. Ecco, sappiamo però che Dio nessuno l'ha mai visto, il suo volto è ignoto a tutti, il Figlio ce l'ha raccontato, e allora noi vediamo il volto del Signore attraverso la storia di Gesù. Il Figlio che con la sua vita ci ha mostrato il volto di Dio e il volto del Padre. E allora questa visione del volto è data dall'ascolto. Gesù è il primo che ha ascoltato il Padre e per questo ha lo stesso volto del Padre. E noi ascoltando il Figlio vediamo il volto del Padre e noi stessi veniamo trasformati in questo volto. E questo è il motivo per cui leggiamo il Vangelo. E prima di iniziare questa sera, ecco, diciamo cosa faremo l'anno prossimo. Forse avete visto in giro che l'anno prossimo faremo il tema del Giubileo attraverso il Vangelo di Marco. E lo faremo partendo la quarta volta da oggi, perché Non abbiamo ancora finito il Vangelo di Matteo, siamo in debito a chi è venuto per 4 anni a sentire Matteo, l'abbiamo lasciato esposto tutta estate sulla croce, dobbiamo toglierlo dalla croce, metterlo nel sepolcro e poi vedremo che risorge. Quindi prima finiamo il Vangelo di Matteo, poi avviandoci all'Avvento cominceremo il tema di Luca sull'anno giubilare. E dicevo che abbiamo terminato all'inizio di giugno con la crocifissione, ecco, il Signore che muore in croce, che dà la vita per noi. E il Vangelo dalla croce in poi è da vedere con gli occhi delle donne che stanno ai piedi della croce. Gli apostoli sono tutti scomparsi, restano le donne ai piedi della croce, 3 donne e molte altre, restano poi 2 donne davanti al sepolcro e ancora altre che vanno al sepolcro e scoprono la resurrezione. E queste donne raffigurano la Chiesa e ciascuno di noi nel nostro aspetto fondamentale della fede. In cosa consiste la fede? Ecco, la fede è poi il battesimo. Cosa consiste il battesimo? Immergersi nella persona di Gesù. Il primo momento del battesimo è proprio la contemplazione della croce. Guardando la croce con gli occhi di quelle donne ci si immerge nella morte di Cristo. E dice Paolo, siamo morti con Cristo, questo è il battesimo. Il secondo movimento del battesimo è entrare addirittura nel sepolcro e il terzo movimento è uscire dal sepolcro con l'annuncio di vita, con la vita nuova. E quindi ci fermeremo queste ultime 3 volte, queste prime 3 volte, su questi ultimi 3 aspetti del Vangelo di Matteo. E allora
riprendiamo dal capitolo 27 con 2 versetti che già avevamo considerato, potremmo dire contemplato, alla chiusa in giugno, cioè a maggio. Matteo 27, 55-66. Traduzione quella che abbiamo tra mano, qualche piccola correzione, fedeltà, diciamo, al testo originale. Dunque, Matteo 27, 55. C'erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Magdala e Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo di Gesù e lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nel suo sepolcro nuovo che si era scavato nella roccia. Rotolata poi una grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì davanti alla tomba Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno dopo della parasceve si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al 3° giorno, perché non vengano i suoi discepoli e lo rubino, e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete la vostra guardia, andate e assicuratevi come credete. Essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia.
Il brano che abbiamo appena letto comincia e con le donne che stanno ai piedi della croce a guardare, poi continua con Giuseppe che domanda il corpo di Gesù, al centro sta la sepoltura di Gesù e alla fine le donne che guardano, e poi ci saranno anche le guardie che mettono la guardia. E il brano ci parla appunto del più grande mistero della vita di Gesù. Il mistero più oscuro, Gesù che scende negli inferi, cioè Gesù che va all'inferno. Nella sua vita è stato straordinario, unico. Nella sua morte è stato ancora unico. Una volta morto diventa come tutti noi. Ed è per questo che il mistero della sua discesa agli inferi è il compimento di tutta la sua vita, è il momento massimo della sua solidarietà con tutti. Perché negli inferi, e ci arriveremo tutti, gli uomini sono mortali e si dividono in già morti e non ancora morti. E allora nel sepolcro c'è il luogo di convegno di tutti, e Gesù, entrando nel sepolcro, entra in comunione con tutta l'umanità, con tutta la storia passata, con tutta la storia futura. È il Verbo, il Logos creatore di Dio che entra proprio nel caos primordiale e si congiunge con tutto il cosmo ridotto al nulla. È il grande mistero dell'umiltà di Dio, che nasce in una grotta e finisce in una grotta. E lì Gesù è veramente uomo, humus, terra. E così riscatta ogni terra. Ecco, non siamo abituati a considerare molto questo mistero della fede, c'è nel simbolo apostolico, discese agli inferi, no? È importante. Se lui non fosse disceso agli inferi, siccome tutti ci finiamo, lì troveremmo il vuoto, il nulla. E non ci sarebbe salvezza per nessuno. Invece questa sua discesa agli inferi è proprio il punto d'arrivo della salvezza. E vedremo cosa fa lì agli inferi. Ecco, incontra Adamo, primo uomo che c'è entrato, ogni Adamo, ogni uomo. Incontra Giuda che è arrivato lì poco prima di lui. Incontra tutti. Quindi è il luogo dell'incontro di tutta l'umanità, ugualmente sconfitta dalla morte, e Dio stesso che entra in questa sconfitta, portando la vittoria del suo amore, cioè la sua solidarietà, cioè porta un amore più grande di ogni sconfitta, di ogni morte, fino dentro lì. E adesso vediamo un po' per ordine il brano.
A riguardo a questo discendere di Gesù agli inferi, avevo sott'occhio un'icona, beh, peraltro è abbastanza nota, diffusa, in cui Gesù bianco vestito, segno della sua risurrezione, ecco, sembra traghettare verso gli inferi, attraverso la croce sfatta, disfatta e trasformata in ponte, proprio perché lui passi di là, così che quelli che sono di là possano uscire con lui, come dice un'antica omelia, possano entrare nel banchetto che dall'eternità è preparato con Gesù per tutti. Allora leggiamo i primi due versetti che abbiamo detto, 55-56. C'erano là molte donne che stavano a osservare da lontano, esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo.
Ecco, troviamo queste donne che rappresentano anche gli uomini che a questo punto del Vangelo sono tutti fuggiti. Queste donne ai piedi della croce sono le eredi. Lo spirito di Cristo, raccolgono l'eredità e la nascita della Chiesa, e come dal costato di Adamo addormentato è nata Eva, la madre dei viventi, così dal costato del nuovo Adamo, dalla ferita d'amore di Dio, nasce l'umanità nuova, rappresentata da queste donne, le quali stanno lì a guardare. Ecco, l'azione principale del Vangelo ora è guardare. E l'ultimo miracolo di Gesù è stato la guarigione del cieco, perché possiamo vedere che cosa? Vedere il crocifisso, che è la gloria di Dio. Vedere uno che mi ama più della vita e della morte. Ed è proprio dalla sua ferita d'amore, dal suo costato, che noi nasciamo creature nuove. E queste donne guardando cosa fanno? Ecco, l'occhio è l'organo più debole che non fa nulla. Lascia entrare. Queste donne lasciano entrare questa realtà di Dio che si manifesta totalmente nel suo amore, la lasciano entrare nel loro cuore. E poi uno vive secondo ciò che ha dentro. Ciò che entra ti dà la forma. Vivi di quello, è la tua memoria. Vivono di questa memoria. Invece di vivere delle loro memorie, delle loro paure, vivono del ricordo di questo amore infinito di Dio. Questo significa nascere dall'alto. Cioè nasciamo da questo amore, è immergendoci in questo amore che troviamo la nostra identità di uomini, figli amati infinitamente dal fratello come dal padre. E così nasce la Chiesa, ed è il momento del battesimo. Ciascuno di noi può vivere come uomo libero solo se ha conoscenza di questo amore infinito per lui. Se no non è ancora libero, cerca questo amore infinito che non ha mai. È schiavo della ricerca. Solo scoprendo questo scopre la propria identità assoluta, bella, è amato infinitamente da Dio. Quindi lasciano entrare. Poi c'è qualcos'altro ancora di più nell'occhio. Non solo attraverso l'occhio entra la realtà che sta fuori, ma attraverso l'occhio il loro cuore va verso quella realtà. È un ecstasy. Loro sono sulla croce, amano colui che le ama. E la contemplazione porta proprio all'identificazione. Ecco, allora lo sguardo di queste donne alla croce è lo sguardo che fonda l'esistenza cristiana. È la contemplazione dell'amore di Dio, fino a immergersi, il battesimo è immergersi. Ecco, invece che immergersi nell'acqua dove si annega e si muore, ci si immerge in questo spirito, in questo amore che dà la vita. Questa immersione dura tutta l'esistenza. Comunque il principio dell'esistenza cristiana è proprio lì, il guardare lì. E sono anche contento che tutta estate, per chi veniva l'anno scorso, è rimasto con l'immagine del crocifisso, perché abbiamo interrotto proprio con la croce. E dicevo, non a caso sono donne, e credo per un motivo molto semplice: gli uomini sono scomparsi perché gli uomini sono seri, hanno tante cose importanti da fare. Davanti alla morte e alla vita non c'è nulla da fare, perché la morte e la vita non è da fare, c'è. Non siamo padroni né della morte né della vita, non possiamo far nulla. Allora gli uomini che vogliono sempre fare qualcosa non ci sono più. Il problema non è fare, essere fatti da qualcosa di molto grande, essere generati da questo amore. E le donne che hanno la pratica della vita e della morte, oltre il fare, sono lì e raccolgono questa eredità e testimonia i discepoli. Comunque non volevamo commentare questo brano, anche se bisognerebbe fermarsi a lungo. su queste donne che sono lì, l'hanno seguito, l'hanno servito. È la sintesi di tutto il Vangelo.
E anche la descrizione proprio di chi è il discepolo, che arriva alla contemplazione, anzi all'immersione, quasi alla identificazione, proprio perché le donne almeno stanno, il discepolo che sta vicino alla croce, davanti alla croce, e per il fatto che realizza con lo stare anche quel dinamismo che è il seguire servendo. È la sintesi del discepolo.
E prima di procedere, una cosa dal finale del Vangelo di Tommaso, che è un Vangelo apocrifo, che è utile perché così ci si accorge perché è apocrifo. Termina il Vangelo di Tommaso con Gesù che va verso il Monte degli Olivi per salire verso il Padre, e lo seguono i discepoli e la Maddalena vuol seguire anche lei. E allora Pietro, che un po' di tenerezza per la Maddalena ce l'avrà pure, dice: Gesù, la Maddalena vuol venire con noi, cosa facciamo? Lei è donna, non può venire con noi. E Gesù risponde: stai tranquillo Pietro, io ne farò un maschio, perché nessuna donna che non diventa maschio entra nel Regno dei Cieli. Così finisce il Vangelo di Tommaso, che è apocrifo. I Vangeli canonici dicono il contrario. Ogni maschio che non diventa donna non entra nel Regno dei Cieli. Dobbiamo identificarci con queste donne, perché il Signore stesso sulla croce cosa fa? Genera dal suo costato trafitto, dalla ferita del suo amore ci genera. Lui stesso in quel momento è donna, ci genera dall'amore, dalla sua ferita. E noi dobbiamo essere generati da Lui come Lui. Ecco, detto questo, procediamo nel racconto.
Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù.
È l'ultima sera del Vangelo, venerdì sera, sesto giorno, è l'inizio del settimo, il sesto giorno è il giorno della creazione di Adamo. E Dio chiese ad Adamo: dove sei? Sono le prime parole di Dio. E Adamo rispose: mi sono nascosto perché ho avuto paura. E ricomincia tutta la storia di Adamo che si nasconde perché ha paura e di Dio che lo cerca. Finalmente questa sera Dio trova Adamo. Nella morte e nel sepolcro, oltre la morte, oltre il sepolcro, nessun Adamo fugge. E lì il Signore arriva e riposa. E inizia il settimo giorno. Finalmente compie la creazione. E la creazione si compie quando l'uomo si incontra con Dio e Dio con l'uomo. Perché Dio ha fatto tutto il creato, perché tutto il creato tornasse a Dio nell'uomo, nella libertà dell'uomo che incontra Dio. E questa sera viene un uomo ricco di Arimatea che era discepolo di Gesù. Ricordate il giovane ricco che voleva essere discepolo? Ecco, questo uomo ricco, almeno dopo la morte di Gesù, anche questo è discepolo. O almeno il coraggio di esserlo. E credo che è un dato... E questo Giuseppe d'Arimatea sia un po' il simbolo del discepolo che a questo punto può aver capito tante cose, qualunque sia la sua posizione. Può aver capito qual è il vero tesoro e lo chiede.
Egli andò da Pilato e a lui chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato.
Tutto il Vangelo punta sul corpo di Gesù consegnato nelle nostre mani. Questo è il mio corpo dato per voi. Maria è la prima che riceve questo corpo nelle sue mani, lei stessa ha dato corpo a questo corpo, e ogni uomo riceve questo corpo nelle sue mani, questo corpo del crocifisso. questo corpo che è testimone di Dio. È l'epifania di Dio, questo corpo donato per noi. Pilato ce l'ha nelle sue mani, lo chiede e lo ottiene.
È un pagano che dà, che consegna il corpo di Gesù. E lo consegna a uno che sì, è discepolo, ma in modo incipiente, segreto, un pagano.
Ecco, su questo corpo è scritto tutto il Vangelo, tutta la sua storia, tutta la sua passione. Questo corpo è stato dono dal principio alla fine, è il corpo del Figlio che ha ricevuto se stesso con benedizione come figlio, che ha saputo donarsi ai fratelli e quindi ha rivelato e ha donato lo spirito del Padre, e noi prendiamo questo corpo, addirittura mangiamo, viviamo di questo dono. Giuseppe lo chiede e poi lo prende.
Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in una sindone pura e lo depose nel suo sepolcro nuovo che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò.
Ecco, Giuseppe allora prende questo corpo che gli è dato e ce l'ha finalmente, dicevamo, tra le mani. E c'è una conoscenza, l'abbiamo già accennato altre volte, che è la conoscenza più profonda, una conoscenza tattile, manuale dell'altro, la conoscenza del corpo. Così abbiamo una conoscenza di Dio proprio toccare questo corpo. Il Vangelo vuol portarci al contatto con Dio attraverso questo corpo dato per noi. La stessa conoscenza che ha avuto Maria nella nascita, avere il corpo tra le mani, ecco, ora ce l'ha anche Giuseppe alla fine. Di questo corpo vede le ferite e si interroga, e chi gliele ha date, perché le ha ricevute, cosa significano? È ricevuto dai suoi fratelli. Ecco, è interessante, no? C'è poco da dire su queste cose, c'è invece tutto da capire. Cosa vuol dire avere questo corpo nelle mani? Tra l'altro tenete presente che il Vangelo è scritto per commentare l'Eucaristia, la celebrazione eucaristica, dove si racconta la passione del suo corpo dato per noi, col quale noi entriamo in comunione sotto i segni del pane e del vino. E lì entriamo realmente in comunione con questo corpo dato per noi. E Giuseppe lo avvolge, come Maria lo avvolse nella sua nascita, in un lenzuolo pulito, puro, nuovo, lo sottrae alla vista, e davanti alla morte l'uomo cosa fa? La copre e poi lo pone in un sepolcro. E in greco c'è la parola sepolcro, mnemeion, che è una parola connessa con la memoria. Il sepolcro è la memoria fondamentale che tutti abbiamo, imparentato anche con morte, memoria e morte. L'uomo ha memoria di morte, diventa uomo proprio quando sa di dover morire. Infatti la parola umanità deriva da humanus. Uno diventa umano quando sa che deve essere umato e ci sarà qualcuno che gli presta questa pietà come lui la presta agli altri. E nasce così la società, l'umanità. Se no è bestiale. Quindi la conoscenza del nostro limite ci rende umani. E la memoria del limite, la memoria della morte, è la memoria fondamentale che ci fa uomini, ci fa humus, coscienti di esserlo. E indica anche la nostra trascendenza, perché siamo gli unici a essere coscienti di esserlo. È interessante. interessante, il Signore della vita entra in questa memoria. E cosa c'è di particolare nella memoria di morte, nella memoria del limite? C'è che noi ci ribelliamo al limite, perché noi non accettiamo di essere figli, di avere un principio e di avere un fine. Vogliamo essere principio a noi stessi, quindi neghiamo il nostro principio, quindi abbiamo paura della nostra fine. Siccome però la fine l'abbiamo davanti, tutta la vita è una paura di morte che ci rende egoisti e chiusi e nemici degli altri. Gesù invece è il figlio che vive il suo limite come comunione col Padre, come dono ai fratelli. Entra nel sepolcro, in questa memoria comune a tutti, che è nuovo, come il grembo virginale di Maria, scavato nella roccia, rotola una grande pietra e se ne andò. Ecco, l'uomo fa sempre qualcosa, se ne va. Quando ha fatto quel che doveva fare, se ne va. Le donne invece restano lì sedute, davanti, non si dice più al sepolcro in greco, ma davanti alla tomba. Il sepolcro è quello che vedi fuori, monumento, la memoria. La tomba vuol dire lo scavato, fatto, ciò che c'è dentro. Ecco queste donne, non a caso, no? Il grembo della madre terra, il grembo delle donne stanno davanti, questi due vuoti che possono accogliere la vita. E dentro la tomba c'è il Signore della vita. C'è un amore più grande di ogni egoismo, di ogni violenza, di ogni morte. E le donne stanno lì a guardare. E la contemplazione del sepolcro è importante almeno quanto la contemplazione della croce. È chiaro, il sepolcro del crocifisso. Cosa c'è in quel sepolcro? C'è colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cosa c'è in quel sepolcro? C'è che tutti finiremo lì. C'è che è la memoria fondamentale di ciascuno di noi. C'è che tutta la nostra vita è una fuga da lì, eppure arriveremo lì. E ora qual è la grande sorpresa? Che in quel sepolcro, in quel vuoto, non c'è il nulla che temiamo, ma c'è colui che mi ama più di se stesso, colui che è il Signore della vita, che è entrato lì, ha trovato Adamo, finalmente, che fuggiva, e gli dice adesso, dove fuggi adesso da qui? Sono qui con te. Ha trovato Giuda che l'ha tradito, amico, perché sei qui? E sono qui per te. Ha trovato, come dice Pietro, tutti quelli che non hanno creduto prima del diluvio, segno dell'impietà. Trova tutta l'umanità perduta e peccatrice, è l'inferno, e Dio è lì con loro, il Signore è lì con loro, e gli mostra il suo amore e dà la vita a tutti i morti. Quindi è la salvezza universale questa discesa di Gesù all'inferno. E non solo è la salvezza universale dell'umanità, ma è anche la salvezza profonda che avviene dentro ciascuno di noi, perché noi il male lo facciamo perché abbiamo paura di morire, ci chiudiamo nell'egoismo. Solo quando vediamo che nel nostro limite c'è la solidarietà assoluta di Dio, della vita, c'è il mio principio, c'è l'amore della mia vita, allora posso accettare di morire, quindi posso accettare di vivere bene, perché fino a quando non mi riconcilio col mio limite, non vivo, non mi accetto. Sono morto dalla paura di morire. Quindi la contemplazione del sepolcro mi libera dalla paura della morte che mi tiene schiavo per tutta la vita. So che la mia vita va verso l'incontro col Signore. So che dove temo il nulla di me, il nulla assoluto, c'è invece colui che mi ama, c'è il Signore, ed è l'incontro con Lui. C'è il mio principio. Il grembo della madre terra è il grembo materno che mi rigenera, mi restituisce alla vita, per la potenza del verbo creatore che è entrato. È il più grande mistero di Dio questo, proprio di Gesù che scende agli inferi. Si è fatto carne, ora diventa come ogni carne.
Leggo, rileggo il versetto, non perché formalmente non l'abbiamo letto, ma è stato spiegato, ma perché è bello, veramente. Ora c'erano lì, sedute, davanti alla tomba, Maria di Magdala e l'altra Maria. Questo esserci nella pace, nella tranquillità, nella disponibilità, nell'accoglienza. Cambia la scena, 62, versetto 62. Il giorno dopo della parasceve si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilata la tomba fino al terzo giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima.
Ecco, il giorno dopo, siamo di sabato, si riuniscono quelli che sono responsabili della uccisione, responsabili diretti dell'uccisione di Gesù, e dicono: ci siamo ricordati che questo ha detto che risorgerà. Interessante, i nemici hanno paura che risorga, gli amici se lo sono dimenticato e quando risorgerà non ci crederanno. Invece, stranamente, proprio i nemici hanno l'intuizione che potrebbe essere anche vero, l'ha detto. Interessante.
Sì, c'è una specie di strana capacità di memoria in questi e una strana capacità di rimozione degli amici. Dimenticano. Questi hanno memoria, non è, ricordo.
È interessante, per uno può avere la memoria delle cose buone e usarle male, uno può averle rimosse, ma al momento giusto usciranno. Perché ciò che in fondo fa la differenza è l'amore per Gesù. Non è tanto l'aver capito o non aver capito. Forse quelli che hanno capito meno di tutti sono stati i discepoli all'inizio. Però lo amavano. E l'amore porta a capire qualcos'altro dopo. Invece uno può anche aver capito tutto, va bene, ho capito, facciamolo fuori. E poi dice: ma ha detto che risorgerà. Beh, stiamo cauti. E allora vogliono assicurarsi che sia morto. E come gli stessi, poi lo vedremo nella resurrezione, come hanno ucciso il Signore, si premureranno di uccidere la sua memoria corrompendo le guardie e si premureranno poi di uccidere i discepoli. Perché dicono? L'ultimo inganno, se i discepoli lo rubano, sarebbe peggiore del primo. Ecco, la vita di Gesù per loro è tutto un inganno. L'ultimo, perché l'ultimo? Il primo inganno è stato la sua vita. La sua vita da figlio e da fratello, questo è il grande inganno per loro. Da uomo libero, questo è un inganno, non si può far così. L'ultimo inganno sarà il padre che conferma: questo è il mio figlio e gli do la pienezza di vita. È interessante che considerano come inganno pessimo la vita di Gesù e la resurrezione e l'approvazione del Padre.
Riteniamo menzogna la rivelazione. E riteniamo bestemmia l'affermazione che ci salva. Pilato disse loro: avete la vostra guardia, andate, assicuratevi come credete. E si andarono e assicurarono la tomba, sigillando la pietra, mettendovi la guardia.
Ecco la guardia che hanno i sommi sacerdoti e i farisei, la guardia del Tempio. Ed è interessante, la guardia del Tempio diventa la guardia del sepolcro, del corpo di Gesù, che è il nuovo Tempio. E ci sono due modi di stare davanti alla tomba. Ecco, quello delle donne, che probabilmente non intuiscono niente, sanno solo che il loro Signore è lì dietro. E quella di questi uomini che vogliono garantirsi che la morte trionfi e che non ci siano sorprese. Ecco, quindi un'attesa, quella delle donne, di vita, e l'altra invece una garanzia che tutto resti tranquillo e sepolto bene. Ecco, e pensavo allora un pochino sinteticamente questo testo, e ci presenta il secondo movimento battesimale. Dicevamo all'inizio, se il primo è guardare la croce, dove vediamo l'amore di Dio per noi, fino a vivere di quest'amore, e quel secondo è l'essere sepolti con Lui, è un livello più profondo. Non solo guardo la sua morte, guardo anche il suo sepolcro ed entro con Lui nel sepolcro, perché le donne col cuore sono dentro, Lui è lì. E si accorgono di entrare nel regno della morte con la coscienza che lì è presente colui che le ha amate così. Quindi il sepolcro non è più lì, lì c'è il Signore della vita, dentro il sepolcro. Il sepolcro è il nostro cuore abitato dalle paure, ancora. E bisogna entrare nel suo sepolcro, vedere che c'è Lui. E questo svuota progressivamente quel sepolcro, quelle paure che sono dentro di noi. E questo è il secondo movimento battesimale, che è la sepoltura. Ecco, l'entrare nelle profondità della propria umanità, dove siamo tutti uguali agli altri, humus. E lì scoprire la presenza dell'amore di Dio che dà la vita. Per questa sera ci fermiamo qui, i testi per la prossima volta non ve li do, per un semplice motivo che ci siamo dimenticati di prepararli. Ecco, comunque sostate su questo testo.
Ecco, riprendiamo, cioè ricordiamo il testo, magari rileggendolo.
E invece i testi ve li posso dare, mi sono ricordato adesso. E leggete Genesi 23, dove si parla del sepolcro di Sara, che è il primo pezzo di terra promessa. Matteo 13, 1, 9, 31, 34, che parla del seme sepolto sottoterra che porta frutto. Romani 6, 3, 11, parla del battesimo, come essere commorti, consepolti e corrisorti con Cristo. Ebrei 2, 14 seguenti. E poi la prima lettera di Pietro, al capitolo 3, versetto 19 seguenti, per vedere cosa fa il Signore nell'inferno.
Ecco, magari con brevità, ma qualche intervento che riprenda qualcosa che ha colpito particolarmente. Ecco, qualche sottolineatura, perché la parola di Dio edifica, ma conforta anche la risonanza che essa ha in quanti l'ascoltano. Qualcuno è stato colpito da qualcosa in particolare?
me ha colpito un momento quando i sacerdoti farisei vanno da Pilato e lo chiamano Signore. Ecco. Se si può approfondire il perché nel Vangelo si sceglie questo termine per Pilato. Grazie.
È abbastanza paradossale comunque che questi chiedano a Pilato chiamandolo Signore. Probabilmente il termine Kyrios, che dici?
Evidentemente è un termine di cortesia, però siccome hanno detto già prima altre cose nel processo a Pilato, probabilmente c'è un'ironia dell'Evangelista, cioè riconoscono come la signoria dei Romani, così la signoria di Pilato, invece di quella dell'unico Signore, comunque solo all'uso. E il testo però, sì, direi il nocciolo del testo è proprio la discesa agli inferi, questo grande mistero, ecco, che ha affascinato tanto i cristiani, il Santo Sepolcro, crociate a parte. C'è sotto un significato profondo.
La discesa agli inferi come la discesa nel profondo della nostra umanità, ecco, quasi l'evangelizzazione del nostro inconscio. Coraggio, qualche piccola sottolineatura, bene.
Vorrei che mi spiegasse meglio il discorso della, appunto, questa della discesa agli inferi, perché si dice che Dio è l'antitesi del peccato e quindi in che modo incontra l'uomo quando poi appunto si dice Gesù è diventato in tutto e per tutto simile uguale all'uomo ma non nel peccato, e allora in che modo si incontra Dio, Gesù con l'uomo in questo senso? Grazie.
Sì, quando si dice che è tutto insieme a noi fuorché nel peccato, nella lettera agli ebrei si dice anche in 2 Corinzi 5,21 che Dio l'ha fatto peccato per noi, o Galati 3,13 l'ha fatto maledizione, quindi non ha peccato, ma è la personificazione del peccato, perché ogni nostro peccato lo porta lui, che è l'innocente, come fondamentale nella vita che l'ingiustizia la porta il giusto, mica chi fa l'ingiustizia. Così l'innocente, il giusto, porta il peccato. Quindi l'incontro è proprio nel peccato, che noi lo facciamo e lui lo porta. Questo in generale. Poi in particolare, dopo morte non pecca più nessuno. Ecco, giusti, ingiusti, sapienti, insipienti, santi o empi, e tutti siamo nel sepolcro. È la verità vera di ogni uomo. E solo se accetta che lui è humus e vive dell'amore di Dio per lui, diventa uomo, al di là di tutti i suoi titoli. Di merito o di demerito. Per cui la presenza del Signore, là dove tutti siamo, giusti o empi, cioè nel sepolcro, è ciò che ci dà a tutti la possibilità di essere noi stessi, solidali con Lui, là dove noi non vorremmo arrivare, quindi ci andiamo tranquilli, e quindi capaci di vivere una vita libera dalla paura della morte. Perché il male l'uomo non lo fa per cattiveria, lo fa per paura, per salvarsi. Anche voi vedete i cani piccoli aggrediscono di più perché hanno paura, a meno che siano stati aizzati, allora anche quelli grossi o addestrati. Uno grosso non aggredisce perché non ha paura. Così l'uomo è per paura che fa il male. vuol salvarsi, ha paura di perdersi. Ecco, se io non ho più paura di perdermi, perché so che incontro, io ho un principio e un limite e una fine, e non devo salvarmi dal mio limite, devo accettarlo come luogo di comunione con gli altri e con l'altro, finalmente vivo una vita libera nell'amore. Quindi questo mi permette, conoscere questa destinazione della vita, di fare tutto il cammino della vita in modo diverso. Cioè, sapendo che arrivo lì, allora cammino bene, perché non arrivo alla distruzione di me, al nulla, arrivo alla comunione con la pienezza di vita. Allora la vivo già che vado in quella direzione. Se invece so da arrivare alla distruzione, è chiaro che la provoco, la anticipo. E allora il potere della contemplazione del sepolcro è proprio la liberazione da quella paura radicale in tutti noi che non ci fa accettare il nostro limite e quindi ci fa vivere sempre contro di noi e contro gli altri e ci distrugge la vita. E invece fa sì che la nostra vita sia riconciliazione con noi e con gli altri e con l'altro, col nostro principio e il nostro fine. C'è una vita di comunione, una vita vivibile, bella.
Sempre a proposito di questa discesa negli inferi, quello che mi turba è che non vedo da nessuna parte nei Vangeli la parola inferi. Non è un'estrapolazione un po' forte di paragonare il sepolcro agli inferi proprio?
No, perché lo dice in altri testi del Nuovo Testamento, Pietro stesso dice discese nell'Ade, vediamo prima Pietro 3,19. Aspetta. Dice che è disceso agli inferi. Messo a morte nella carne e reso vivo nello spirito, in spirito andò ad annunziare la salvezza agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, eccetera. Cioè è sceso proprio nel mondo dei morti a incontrare i morti, quello che chiamano l'Ade, gli inferi o l'inferno,
lo Sheol.
Addirittura lo Sheol parla addirittura di quelli che non avevano creduto ai tempi di Noè, quindi degli empi, il prototipo dell'empietà, l'epoca di Noè. E va a incontrare quelli ad annunciare la buona notizia, la salvezza. La chiama addirittura prigione, quindi non è semplicemente un luogo neutro, è un luogo di tormento in fondo alla prigione, di schiavitù. E poi c'è il simbolo apostolico che la tradizione lo allaccia agli apostoli, comunque circa verso l'anno 100, ci sono 12 articoli di fede, il primo simbolo e uno dei simboli è discese agli inferi, cioè ad infero, all'inferno, che credo che abbiamo imparato da piccoli, discese agli inferi, è diverso da quello che si diceva a messa, no? Quello più breve. Ed è il più antico.
Io volevo sapere, per quanto riguarda la contemplazione del sepolcro, come lo contempliamo il sepolcro, anche magari nella nostra stessa vita?
È Io credo sia importante, cioè uno può contemplare le proprie croci, io lo sconsiglio. Meglio la croce di Gesù, perché quel che guardi poi lo ingigantisci, e quella di Dio, per quanto la ingigantisci, non è mai sufficientemente grande. Cioè contemplare il sepolcro di Gesù che mi ama così.
Prego. Prego. Cioè l'amore che riceviamo, anche, sì, quando, anche quello che abbiamo rifiutato magari, che non è, sì, più possibile recuperare.
Sì, sì. Poi dentro il sepolcro è interessante, perché poi evidentemente il sepolcro è un ricordo che ho anch'io. È una mia memoria fondamentale. Contemplare in questa mia memoria fondamentale Lui. C'è il suo amore, la sua solidarietà, colui che ha vissuto così, colui che è morto così, colui che ora è lì. Ed è questa allora che cambia la situazione del mio ricordo.
Cioè fare un passo avanti, diciamo, dalle,
sì,
nostre croci.
Esatto, sì. Non è più un ricordo di morte, ma un ricordo di incontro con Lui, anche lì che so che ci sono. È ciò che mi fa umano questo ricordo. Tant'è vero che la tabuizzazione della morte e della sepoltura, che oggi è abbastanza normale, è il rischio di perdita dell'umanità. L'uomo ormai è un male nascere, è un male morire, il bene è produrre, possibilmente immagini e basta. Dove è finito l'uomo? Senza più umanità, senza più humus, senza più limiti, senza più compassione, senza più pietas, senza più coscienza del limite. È l'uomo virtuale, totalmente scemo. Ne hanno fatto la mostra, credo, di recente, chiusa stamattina. Senza polemiche, perché la tecnica è utile, ma oh, ci vuole un'anima sotto, altrimenti è finita.
Mi ha colpito questa conoscenza tattile del corpo di Dio. E allora mi domandavo come mai per tanti anni la comunione c'è stata porta, e mi ricordo guai se cadeva l'ostia, non si poteva toccare. Mentre forse per noi è l'unica conoscenza tattile e concreta che possiamo avere.
Do un'interpretazione benevola, mi sento buono stasera. Era per sottolineare un altro senso fondamentale, che è il gusto. Però è vero, sì.
Sì, diciamo così.
Diciamo così. No, era per un segno di rispetto, perché davvero il tatto o è rispetto o è uccisione dell'altro, è il senso meno neutro,